parliamo in quest'ora di quello che è il gradino più alto della gerarchia delle fonti e che dovrebbe essere anche l'oggetto precipuo di questo corso, cioè la Costituzione. Cominciamo da alcune nozioni che forse qualcuno già vi ha impartito a scuola, in termini probabilmente un po' imprecisi, che rappresenta delle classificazioni più comuni tra costituzioni. Noi, se prendiamo oggi i paesi del mondo, vedremo che quasi tutti hanno una costituzione scritta, salvo alcune eccezioni, tra cui il Regno Unito, che è un'apparente contraddizione, perché il costituzionalismo moderno nasce proprio in Inghilterra. Nasce in Inghilterra, nasce sulla vulgata del sistema inglese fatta da Montesquieu, nasce dall'applicazione del sistema inglese e corretto in salsa democratica fatta negli Stati Uniti, e quindi dalla modellistica tratta dall'esperienza inglese e trasfusa nelle costituzioni europee della Restaurazione. Per cui tutto nasce dall'Inghilterra, ma c'è il piccolo particolare che l'Inghilterra invece non nasce da se stessa, nel senso che non ha mai fatto una costituzione scritta. Che non significa che non abbia una costituzione, naturalmente. Se proviamo ad andare in Wikipedia, che è la base della cultura moderna, vediamo Costituzione, vediamo Britannica, eccola qua, la Costituzione del Regno Unito. C'è naturalmente una voce, anzi due, Costituzione inglese, cosa preferite? No, quello è un libro di Bergiot, non c'entra. E cosa ci dice? La Costituzione, soldi, vogliono soldi, la Costituzione del Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, costituisce l'insieme delle leggi e dei principi attraverso cui il Regno Unito viene governato. Come vedete, ci dà una definizione di Costituzione del Regno Unito che è di tipo descrittivo. C'è introdotto questa cosa, è lo scheletro, no? I dati di fondo di un sistema. Noi possiamo parlare anche delle costituzioni, che so io, dell'impero romano o delle città etrusche, in questi termini. A differenza di molte altre nazioni, il Regno Unito non possiede un singolo documento costituzionale, costituzione. Infatti prende corpo in forma scritta attraverso un insieme di statuti, per esempio la Magna Carta, the Act of Settlement, Stati e decisioni giuridiche. È abbastanza corretto, prerogative reali e così via. E poi ci descrive quelli che sono i tratti caratteristici della Costituzione. Come mai l'Inghilterra non c'ha una carta costituzionale? Ma per il semplice fatto che l'Inghilterra si è sviluppata attraverso l'elaborazione di principi, giurisprudenze, in origine consuetudini, ma le consuetudini di per sé non esistono, non è che uno dice mi sono inciampato, va bene, in una consuetudine, non c'è una cosa che si chiama consuetudine, c'è un uso che qualcuno dice, oh, quella è una consuetudine, quel qualcuno è un giudice, per cui il sistema inglese si è sviluppato attraverso la giurisprudenza, che è andata a accreditare principi, tradizioni che essa stessa scopriva, che erano le vecchie tradizioni dell'Anglia, che risalgono magari a prima dell'invasione normanna, quella che si chiama la Lex Terre. La Lex Terre è l'antica legge dei Britanni che non può essere violata neppure dalla legislazione, e che quindi ha una posizione di inderogabilità rispetto agli atti del Parlamento. Questo è sempre meno vero, perché naturalmente anche l'Inghilterra si è evoluta tramite legislazioni e gli ultimi governi hanno fatto diverse leggi che hanno un carattere costituzionale. Per esempio la legge sulla devoluzione della Scozia, Devolution Act, è una legge di carattere costituzionale che crea rapporti, meccanismi, competenze in capo alla Scozia. In precedenza c'è la legge, l'atto di unione tra le due corone, sono tutti atti di natura costituzionale. La caratteristica, pure la legge che ha introdotto in Inghilterra nel 2009 la Corte Suprema, togliendo competenze ai Low Lords, cioè una parte della Camera dei Lords, la legge che ha creato un sistema quasi elettivo per la Camera dei Lords. Vedete, ci sono una serie di leggi che fissano i meccanismi di governo del Regno Unito e di conseguenza hanno carattere costituzionale, ma sono leggi e di conseguenza non sono sovrapposte gerarchicamente alle altre leggi, sono delle comuni leggi. Per cui quando si dice che in Inghilterra non c'è una costituzione scritta, si dice una cosa giusta e sbagliata: non c'è un documento che si chiami Costituzione, c'ha molte leggi di carattere costituzionale, ma queste leggi di carattere costituzionale non formano uno strato sovrapposto alle leggi normali, perché in Inghilterra vale il principio di supremazia del Parlamento. Il Parlamento è sovrano, il Parlamento non ha altre autorità sopra di sé, se non la regina naturalmente, ma quello è il coordinamento, il principio di competenza. Il Parlamento di conseguenza non è vincolato a nulla, e nessun Parlamento, questa è una frase che risale addirittura a Coke, un giurista del 600, nessun Parlamento può vincolare i Parlamenti successivi, cioè nessuna legge parlamentare può porre limiti al potere dei successivi Parlamenti di legiferare. La legislazione è piatta, non c'è una cuspide gerarchica che si chiama Costituzione. La regola è invece avere costituzioni scritte, cioè i paesi moderni, dagli Stati Uniti in poi, hanno optato per un documento che si chiama Costituzione e che ha una posizione sovrapposta alla legislazione ordinaria, cioè un momento di resistenza, un momento di supremazia gerarchica. Scelte fatte con qualche meccanismo che è imputabile al potere costituente, cosa che di cui vi ho parlato l'altra settimana, il potere costituente dà luogo a un documento, la Costituzione, e questa Costituzione è sì cambiabile, mutabile, revisionabile, e vedremo poi come, ma è una Costituzione che comunque non è modificabile dalla legge ordinaria. È sempre così? Non è sempre così, perché dentro nel concetto di Costituzione, a causa di alcuni scritti di autori inglesi dell'Ottocento, si crea una distinzione tra le cosiddette costituzioni flessibili e le cosiddette costituzioni rigide. Le costituzioni flessibili sono tipicamente quelle dell'Ottocento, lo Statuto Albertino, di cui sicuramente avete almeno una volta sentito parlare, il caro e vecchio Statuto Albertino, era una costituzione flessibile. E che cosa vuol dire che era una costituzione flessibile? Quello che vi dicono i pessimi manuali è: dicasi costituzione flessibile, una costituzione che può essere modificata dalla legge ordinaria. Sbagliato, sostanzialmente sbagliato. Anche perché la Costituzione Albertina non diceva questo. E allora adesso perdiamo qualche minuto in questo gioco, cerchiamo di capire che cosa diceva la Costituzione Albertina, lo Statuto Albertino. Uffa. Preambolo. Carlo Alberto, per la grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, eccetera, eccetera, c'è tutta una sfilza di titoli, re di Gerusalemme, ma Gerusalemme non se ne sono mai accorto. E questo è, vi prego di ascoltarlo, perché merita. Con lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi. Parola tecnica, non cittadini, sudditi. È un rapporto di gerarchia tra il re e il suo popolo. Col nostro proclama bla bla bla, con cui abbiamo voluto dimostrare in mezzo agli eventi straordinari come la nostra confidenza in loro crescesse con la gravità delle circostanze. Ci aveva paura. Gravità delle circostanze e la sua consapevolezza. E come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi nel nostro cuore, e anche da una certa stretta che non è proprio del cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, all'interesse e all'unità della nazione, considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative, scolpitelo queste larghe e forti istituzioni rappresentative, contenuto nel presente statuto fondamentale come un mezzo il più sacro di raddoppiare quei vincoli di insolubile affetto che stringono all'ita la nostra corona, un popolo che tante prove ci, lui ci parla sempre con la maiuscola, ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia che il Dio benedirà le pure nostre intenzioni e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama e sempre avrà ritrovato, eccetera. Perciò di nostra certa scienza, è un'espressione da testamento, certa scienza vuol dire che era in grado di intendere e volere, non è che fosse andato, regia autorità, è un atto del re, ha avuto il parere del nostro consiglio, parere, l'ha consultato. Abbiamo ordinato e ordiniamo in forza di statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile, della monarchia quanto segue, e segue lo statuto. C'è qualcosa di flessibile in tutto questo? Ma certo che no, è una legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia, non del re. Della monarchia, nel senso cui prende un impegno per tutta la sua stirpe, la sua casata, per sé e per i re futuri, di un impegno perpetuo e irrevocabile. Non c'ha proprio nulla della precarietà di uno statuto flessibile. Eppure il giorno stesso Cavour, che non era l'ultimo dei cretini, sul suo giornale che si intitolava profeticamente Il Risorgimento, diceva: è chiaro che questo statuto è uno statuto che è perpetuo e irrevocabile, ma potrà essere modificato dalle forti istituzioni rappresentative, e cioè dalla legge. Il giorno stesso che è uscito era già stato riletto come uno statuto, diciamo, flessibile, uno statuto che poneva qualcosa di perpetuo e irrevocabile, ma questa cosa perpetua e irrevocabile non toglieva la possibilità alla legge approvata dalle forti istituzioni rappresentative di cambiarlo, di adattarlo, di farlo evolvere. Questa è la piccola contraddizione che c'è nella Costituzione flessibile. Il promemoria che vi ho scritto, che non vi leggo, ve lo spiego adesso. Che cosa c'era di perpetuo e irrevocabile nello statuto? Nello statuto c'era l'uscita dallo Stato assoluto. Il sovrano assoluto era il sovrano absolutus, sciolto da qualsiasi vincolo, responsabile secondo solo nei confronti di Dio, Rex in regno suo superiore non reconoscens imperator est, il re che non conosce superiore se no Dio nel suo regno è imperatore, cioè è l'espressione latina per dire sovrano. La sovranità, vi dicevo, è un concetto teologico, è la trasposizione delle caratteristiche di Dio in capo al sovrano. Il sovrano è il Dio in terra, il sovrano è colui che non ha responsabilità nei confronti di altri di questo mondo e non ha limiti riconosciuti in altri. Gli stati assoluti sono crollati con la rivoluzione francese, come le teste del domino sono crollate. Il Carlo Alberto crolla nel 48 perché ormai a Parigi sta succedendo la seconda rivoluzione, in tutta Europa sta succedendo il 48 per l'appunto, che è rimasto per questo mitico, e anche nel Piemonte c'erano preoccupazioni, per cui il re decide di concedere questo statuto. Infatti si dice che è una carta octroyée, ossia gentilmente concessa, è una concessione del sovrano. E lui lo dice senza vergogna, nel senso che lo dice che dopo aver consultato, lui decide di concedere questo statuto. E concedere questo statuto comporta anche un passo irrevocabile. I filosofi del diritto hanno lungamente discertato su questo problema, no? Che ricorda un po' il paradosso del bugiardo, no? Se uno dice io sono bugiardo e questa è la verità, crea un bel cortocircuito mentale, no? Nel senso che, come tu sei bugiardo e mi dici che questa è la verità, allora stai dicendo una bugia, comincia a crearsi un meccanismo di difficile soluzione, perché se è vero, non è vero che tu sei bugiardo perché stai dicendo la verità, però se sei bugiardo quello non può essere vero, quindi c'è da passare delle brutte notti insonni, vuol dire, non avendo altri scopi nella vita. E anche il sovrano assoluto che dice un buongiorno io non sono più assoluto è un bel problema, no? È l'uscita da una fase storica e l'ingresso in un'altra fase storica, ma la porta che si passa è come la porta del tempo, si chiude e non torni più indietro. Tu concedi alle forti istituzioni rappresentative uno spazio e ti obblighi a non essere più un sovrano assoluto. Dal giorno dopo la monarchia sabauda diventa una monarchia costituzionale, non più una monarchia assoluta, ma una monarchia sottoposta a costituzione. Uno dice, vabbè, ma la costituzione è flessibile, un corno è perpetuo e irrevocabile nella sua parte significativa. Qual è la parte significativa? La parte significativa è semplice, è che il sovrano da quel giorno si impegna a non fare più, prendere più decisioni come sovrano assoluto, ma a concordarle con le forti istituzioni rappresentative. Lo statuto poi istituisce il Parlamento e il Parlamento diventa l'organo con cui il sovrano si confronta per fare le leggi. Infatti le leggi diventano un atto complesso del Parlamento e del re. Il re in Parlamento, questa è l'espressione inglese del Settecento, noi l'abbiamo presa un po' dopo, perché questo in Inghilterra è successo con molta lentezza e progressione nel corso del Settecento, questo di avere dei sovrani che ogni giorno facevano un mezzo passo indietro e accettavano che ci fosse un Parlamento come suo partner antagonista. Tutta la storia inglese del 1600 e 1700 è scritta con questo filo. Quando Carlo I Stuart decise di sciogliere il Parlamento e di fregarsi nel Parlamento, di creare le tasse senza passare per il Parlamento, ledendo non solo la Magna Carta, che era dichiarativa, ma la Lex Terre, la consuetudine britannica, per cui no taxation without representation, principio di common law, il Parlamento prese le armi e gli dichiarò guerra. Ci fu una guerra contro tra i due poteri costituzionali, il Parlamento da una parte e il sovrano dall'altro. Il sovrano la perse e venne giustiziato, gli tagliarono la testa. Per dire come questo problema è della sovranità della corona e del peso della rappresentanza fosse un problema che in Europa aveva due secoli di storia. Carlo I era cugino di Luigi XIV, il re Sole, e negli stessi anni che lui aveva questa vicenda il suo cugino più giovane francese scappava da Parigi perché Parigi era in rivolta contro l'assolutismo. Proprio sono gli anni della creazione dello Stato moderno, che nasce come Stato sovrano con un re che pretende di essere sovrano e pretende di essere sovrano contro gli altri poteri, che poi erano quelli dei nobili portati dentro negli organi parlamentari. In Inghilterra ha vinto il Parlamento e hanno tagliato la testa al re, in Francia ha vinto Luigi XIV, che di conseguenza si è nominato Re Sole, ha creato Versailles, una bellissima legge, e ha detto ai nobili: venite a fare i camerieri nella mia legge e non rompete più le scatole nei vari feudi dove mando i miei prefetti. Dominio assoluto. In Inghilterra non è passata, non a caso nell'Inghilterra è incominciata la storia del costituzionalismo moderno, cioè di una pluralità di organi, storia molto complessa. Montesquieu fotografa questa storia idealizzandola come monarchia costituzionale in cui il re regna ma non governa, male, e il re regna e non governa, ma il re fa le leggi insieme al Parlamento, nel senso che il Parlamento le vota e il sovrano le promulga, ma il sovrano può anche negare la promulgazione, può anche bloccare il procedimento legislativo. Gli americani, che non avevano internet, per cui erano un po' arretrati nella riformazione dell'Inghilterra, fotografano questa situazione, e la Costituzione americana è la fotografia di una monarchia costituzionale senza l'investitura divina, senza l'investitura ereditaria, senza i nobili, con il problema del Stato federale, ma con la forma di governo assunta dall'Inghilterra. Il presidente è eletto direttamente dal popolo, che è una balla, perché il presidente è eletto dai grandi elettori, e poi il meccanismo elettorale è evoluto in direzione che, per cui si può anche dire senza ridere che è eletto direttamente dal popolo, anche se tecnicamente non è così, e il Parlamento rappresenta per un pezzo gli Stati federali e per un altro pezzo il popolo degli Stati Uniti. Ma non c'è un rapporto di fiducia. Sono due organi distinti. Il Presidente e il Congresso non hanno rapporti. Il Congresso fa le leggi e il Presidente le può porre il veto presidenziale e blocca il procedimento legislativo. È la storia del povero Barack, è la storia di un presidente che è impiccato, cosiddetto, non nel senso di Carlo I, ma nel senso di un presidente che ha un Parlamento dominato da dei repubblicani anche particolarmente duri e non particolarmente brillanti, che gli impediscono di governare. Per cui il grande presidente, l'uomo più potente del mondo, in realtà non può fare un passo senza avere scontri continui in Parlamento e il ricatto della non approvazione del bilancio, che è il dramma di questi giorni. Capite? Allora, lo Statuto del Dalchino è un tentativo di fare una fotografia italiana, per cui molto più dolce, col pomodoro, la mozzarella, queste cose, con il basilico, di una forma di governo che aveva una sua storia, piuttosto anche sanguinolenta come storia, in giro per l'Europa, che è la storia di un re che si rassegna a perdere il potere assoluto e si rassegna di fare un confronto, di mettersi d'accordo, di subire il ricatto, di contrattare e negoziare con un Parlamento che rappresenta la società. E su questo poi abbiamo fare una certa chiarezza. Questo è il passo perpetuo e irrevocabile della monarchia, da questo non si torna indietro. Per cui tutto ciò che sta scritto nello statuto può essere modificato, a condizione che sia modificato da una legge e a condizione che questa legge sia un atto del Parlamento promulgato dal re, che sia un atto concertato, monarchia, rappresentanza. A queste condizioni tutto lo statuto è modificabile, ma questa parte dello statuto è non modificabile, né affatto flessibile. Tanto è vero che abbiamo avuto nella storia del Regno d'Italia alcuni episodi pesantissimi di reazione dei giudici che hanno negato che potesse il Parlamento o il Re violare questa regola dello statuto. Tutta la crisi di fine secolo, di cui forse avete un vago ricordo, quando cominciano a essere scioperi, manifestazioni, bla bla bla, eccetera, e il governo li represse selvaggiamente. Reprimendolo selvaggiamente, usò anche delle armi che non erano costituzionali, il decreto legge, che nasce da questa esperienza. Decreto del re e del suo governo, che poi viene presentato al Parlamento, e questo decreto sospende le libertà e i diritti. Il decreto sospende la libertà di stampa, sospende la libertà di manifestazione, li crea dei reati di conseguenza. Chi si riunisce e manifesta viola il decreto e quindi può essere arrestato. Il Parlamento si oppone, ma è molto debole. Chi si oppone sono i giudici, che dicono questi atti sono inesistenti. Non c'è nessun potere del re di sostituire la sua volontà unilaterale, del re e del suo governo, alla volontà del re in Parlamento. O lo fai con legge e con approvazione parlamentare, o non lo puoi fare. Altro che statuto flessibile. Lo statuto c'è una parte perpetua e irrevocabile. Tutte le volte che la monarchia ha cercato di revocarla, si è trovato di fronte a questo problema. Finché non è arrivato l'uomo della provvidenza, come l'ho chiamato il Papa, santo, sono facendo santo, l'uomo della provvidenza, cioè Mussolini, riuscì, chiamato dal re, per cui la responsabilità del re, che è stata fatta valere con l'esilio alla fine della guerra, Mussolini riuscì a fare quello che in precedenza non si era riusciti a fare, cioè far saltare la parte perpetua e irrevocabile dello statuto e applicare un sistema di governo del tutto diverso. Cosa conteneva lo statuto? Conteneva norme di questo tipo, oltre alle norme organizzative dell'area di casa, del Parlamento, eccetera, la parte dei diritti, che è una parte tipica delle Costituzioni, aveva questo tenore: la libertà individuale è guarentita, niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Come vedete, qui siamo di fronte a una garanzia che è tutta affidata alla legge. Come sempre, con uno humor fantastico, Marx, che faceva il giornalista allora e che seguiva queste fasi del costituzionalismo del 48, diceva: queste costituzioni sono fantastiche perché affermano una cosa, un diritto nel primo comma, e poi dicono che scherzavano nel secondo comma, perché qui si dice la libertà individuale è garantita, primo comma, e poi ti dice però i casi sono previsti dalla legge, come dire, già la garanzia. In mezzo però la garanzia stava nella legge, era la legge la garanzia della libertà, e cioè il meccanismo non flessibile dello statuto. Ci voleva un voto del Parlamento, ci voleva un voto del Parlamento per fare una legge che limitasse la libertà individuale. Lì stava il busillis, come si dice, e quindi tutta l'attenzione si deve spostare su come era composto il Parlamento, che cos'erano queste larghe e forti istituzioni rappresentative. E qui si incontra il primo dato che ci fa capire la realtà dello Statuto Albertino e dello Stato liberale che su questo si è creato. E fino a, diciamo, tutto l'Ottocento, in certi paesi anche dopo, e in certi paesi formalmente prima, il Parlamento si basava ovviamente sul suffragio, ma non esisteva il suffragio universale. Il suffragio universale non è mai esistito. Non è mai esistito. In Italia è stato introdotto dopo la Prima Guerra Mondiale solo suffragio universale maschile. Perché non è mai esistito? Ve l'ho già buttata lì tempo fa. Ma perché in un sistema costituzionale in cui si predicano i diritti e in cui si predicano l'eguaglianza nei diritti, tutti siamo uguali davanti alla legge, c'è una parte che non è mai messa a fuoco ed è sempre negata: l'eguaglianza dei diritti politici. Quando si parla di diritti e libertà si fa riferimento a quelli individuali. Tu sei libero del tuo corpo, del tuo domicilio, di circolare, di parlare, libera la tua, garantita la tua proprietà, ma non è garantito il tuo diritto del voto. Come mai? Pensate che perfino negli Stati Uniti, dove il principio di uguaglianza e la democrazia, nella vulgata che è data della Costituzione americana, è come connaturato la Costituzione stessa, il diritto del voto è stato oggetto di restrizioni formidabili, e ancora oggi ci sono restrizioni formidabili. Anzi, negli Stati degli Stati Uniti governati dai repubblicani, oggi c'è un tentativo di portare indietro la garanzia del diritto di voto. Com'è possibile questa cosa? Questa cosa non solo è possibile, ma è stata considerata inevitabile e necessaria. Dipende dal fatto che l'eguaglianza formale dei cittadini, l'eguaglianza di fronte alla legge, non ne corrisponde ad alcuna eguaglianza sostanziale tra i cittadini. I cittadini sono divisi, e sono divisi tra coloro, per esempio, che hanno una proprietà e coloro che non l'hanno una proprietà. Oggi in Italia noi non vediamo questa cosa come drammatica, anche se lo è, ma pensate per esempio alla Francia della rivoluzione, quando uno strato del 7, 8, 9% della popolazione possedeva il 90% della ricchezza, che sono dati che si riflettono sulle disuguaglianze oggi nel mondo. 50 famiglie detengono quasi metà della ricchezza del mondo e gli altri crepano di fame. È il problema per cui non esiste un'elezione mondiale di nulla, perché se ci fosse un'elezione mondiale di qualcosa, che so io, del capo del mondo, visto che è il Presidente degli Stati Uniti, del Presidente degli Stati Uniti, voi immaginate cosa succederebbe. Allora, questo sembra uno scherzo, ma tanto scherzo poi non è, se pensate ai muri, al limite alla circolazione delle persone, a tutte queste misure che evitano i vasi comunicanti, i processi osmotici, perché se uno sta male e muore di fame è chiaro che va verso la ricchezza, non è che dice ah, sono nato qua, morirò qua. Allora, nella Francia, che si costituisce come Stato rivoluzionario, come uno Stato che ha come suoi emblemi la libertà, l'eguaglianza e la fraternità, il problema del diritto di voto è esplosivo, perché se tu, come voleva Robespierre, dai il diritto del voto a tutti, questo significa che quel 90% che non c'ha niente occupa il Parlamento con i suoi rappresentanti, i rappresentanti saranno in larghissima maggioranza rappresentanti di sans-culottes, di gente che non c'ha neanche le mutande, e loro avranno il potere di fare le leggi, e queste leggi saranno le leggi che dicono quali sono i diritti. La proprietà privata sarà regolata da leggi fatte da un Parlamento. E se questo Parlamento è fatto da gente che non ha proprietà privata, è evidente che la proprietà privata sparisce. La prima legge che faranno sarà: espropriamo, e cosa fatta subito, i beni ecclesiastici, espropriamo i latifondi e cominciamo a espropriare le banche, poi i negozi e così via, e distribuiamo la ricchezza. Il che significa che l'ordine sociale sparisce e si impone un ordine politico spinto dal principio di rappresentanza. Non è uno scherzo questo, no? Non è uno scherzo, è un problema molto grosso. Come proteggere, non eternamente, ma per il momento, l'ordine sociale precostituito, i ricchi pochi e i poveri tanti, da un ordine giuridico che dice eguaglianza di tutti. Potete leggere la Rivoluzione francese in questa chiave e soprattutto leggere la Restaurazione in questa chiave, perché quando ci fu la Restaurazione, i costituzionalisti, come si chiamavano loro, i dottrinari, Constant, eccetera, teorizzarono questo fatto, dicendo: non è possibile che si insegni al popolo a conquistare la ricchezza tramite la politica. Mai sentita questa cosa? Tramite la politica, tramite il voto, tramite la rappresentanza. Il popolo evolverà col suo lavoro, un po' alla volta raggiungerà la ricchezza, quando sarà ricco avrà qualcosa da difendere e quando avrà qualcosa da difendere potrà votare ed essere votato. Il voto è circoscritto ai proprietari. Questa è stata la regola in tutta Europa e questa è stata la regola negli Stati Uniti. Senza proprietà non c'è il privilegio, non il diritto, il privilegio di voto. La stessa Chiesa Cattolica, con i suoi massimi esponenti, tipo Rosbini, teorizzarono che solo i proprietari possono votare perché sono gli azionisti dello Stato. Voi prendete il territorio dello Stato, il territorio dello Stato in realtà è suddiviso in proprietà private. Il che vuol dire che le proprietà, i proprietari sono gli azionisti, cioè detengono un pezzo del patrimonio dello Stato. E quindi giustamente nel Consiglio di amministrazione votano, nell'Assemblea dei soci votano solo gli azionisti. Gli altri, quello che possono fare è cercare di conquistare questa proprietà e con questo il privilegio del voto. Vedete, le forti e larghe istituzioni rappresentative erano fonti di istituzioni rappresentative che rappresentavano all'inizio l'1,8% della popolazione. Quello era il corpo che andava a votare, l'1,8%. A fine 800 era parecchio aumentato, 8%, 12%, ma sempre una parte ristretta della popolazione aveva diritto del voto. E questa era la garanzia di un mantenimento di quello che era l'ordine sociale e economico contro quello che era un disordine del voto, la folle legge dei numeri. Credo che questo fosse di Flaubert, mi pare che fosse Flaubert, molto letterario, di persona che non fosse lui, ma credo che sia lui. Contraddittorio. Va bene, alla prossima puntata.